perfetto giorno.
È una vera e propria tempesta quella nel settore automotive. I titoli internazionali, nazionali partono dunque da questa crisi annunciata che approfondiremo all'interno di questa ora di Effetto Giorno. E poi c'è la grande crisi internazionale, da una parte il Medio Oriente e dunque questo ritorno di attacchi violentissimi del movimento jihadista contro Aleppo, ma anche la visita a sorpresa di Scholz in Ucraina. Insomma, ripartiamo come sempre dai titoli. L'incertezza del dopo Tavares punisce il titolo Stellantis, ora intorno alla metà del valore di inizio anno. Milizie filo-iraniane entrano in Siria nella notte, l'esercito di liberazione del Levante vuole la caduta di Assad. Una contesa tra poveri d'acqua, scoppia la guerra tra i comuni siciliani per i mancati lavori alla rete idrica regionale. E il calcio, o meglio la cronaca nel calcio, Edoardo Bove è stato estubato, non è in pericolo di vita, stasera la Serie A riparte dal campo con Roma-Atalanta. Ancora un buongiorno, oggi da Gigi Donelli al microfono, da Carlo Salvatore in regia, da Alessandro Schirano oggi in assistenza. E allora partiamo con le notizie del giorno. Alessandro Arona ci fa il punto sulla crisi dell'automotive, che è internazionale ma che riguarda pesantemente anche l'Italia.
Il nuovo capo azienda di Stellantis non sarà nominato prima di 6 mesi, entro metà 2025, scrive la multinazionale nel comunicato di ieri sera che annunciava le dimissioni del CEO Carlos Tavares imposte dal CDA. Ed è proprio questa incertezza a deprimere il titolo di Stellantis in borsa, un calo di oltre l'8% a Piazza Affari, a circa 11,50 euro, la metà del livello raggiunto e superato a inizio anno. Nel frattempo la gestione sarà in mano a un nuovo comitato esecutivo guidato da John Elkann, presidente e principale azionista. Il segretario della CISL, Luigi Sbarra, su Sky.
Tavares non ha mai creduto nelle relazioni sindacali, ha delocalizzato tanta produzione, ha tagliato l'occupazione, ha frenato gli investimenti, soprattutto sull'innovazione, non ci mancherà.
Tavares guadagnava 37 milioni di euro all'anno e filtra la cifra di 100 milioni per la buonuscita. Maggioranza e opposizione chiedono ora a John Elkann di prendere impegni sul futuro di Stellantis in Italia, con convocazione parlamentare inviata ufficialmente stamattina. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E abbiamo dunque sentito anche questi stipendi iperbolici e poi ci sono quelli normali, e quindi quello che i sindacalisti spesso definiscono il perimetro dell'occupazione. Ne parleremo oggi tra non molto con Ferdinando Ugliano, segretario generale FIM CISL, che di questo si occupa. Ma adesso andiamo sullo scenario internazionale, non prima di ricordare però in realtà nell'automotive che oggi Volkswagen, o meglio i sindacati, hanno annunciato uno sciopero ad oltranza. Tutti i dipendenti del principale produttore automobilistico europeo sono stati infatti invitati a sospendere il lavoro a partire da oggi per opporsi alle migliaia di tagli di posti previsti dal gruppo. Questo dunque una tempesta di portata sicuramente europea, che va ben oltre l'Italia. Dicevamo il Medio Oriente e dunque la Siria, che è tornata al centro purtroppo delle cronache. Partiamo con Marta Ottaviani, sentiamo quali sono gli aggiornamenti.
In Siria è un tutti contro tutti sulla pelle della popolazione civile e adesso il timore che il conflitto possa espandersi anche al resto della regione. Nella notte milizie filo-iraniane sono entrate nel paese attraverso l'Iraq per dare manforte all'esercito del presidente siriano Bashar al-Assad e contenere i ribelli, dove sono presenti in larga parte anche forze jihadiste siriane filo-turche. L'obiettivo dopo la conquista di Aleppo è il controllo della città di Hama. Teheran e Mosca ribadiscono il loro appoggio al regime di Damasco. La Repubblica Islamica in particolare ha arrivato un attacco agli Stati Uniti, accusati di essere essere la causa della presenza dei terroristi, e un appello alla Turchia, considerata un paese chiave per la stabilità della Siria. Al presidente turco Recep Tayyip Erdogan la caduta di Assad non interessa più. L'obiettivo è consolidare la presenza nel nord del paese in funzione anticurda. Le forze sostenute da Ankara stanno combattendo con il ramo siriano del PKK proprio a nord di Aleppo, uno scontro che si preannuncia fino all'ultimo uomo. Marta Ottaviani, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ci sono circa 600 chilometri di strada tra Aleppo, dunque il nord della Siria, e la capitale Damasco, e lì questa mattina Cristina Carpinelli ci ha portato la testimonianza preziosa del nostro ambasciatore a Damasco, Stefano Ravagnano. Lo sentiamo.
Ambasciatore, quanti sono gli italiani che vogliono lasciare la città di Aleppo?
Da Aleppo la considero che la gran parte sono italo-siriane, quindi persone molto radicate. I numeri variano un po', più o meno siamo sui 20-30. Il problema è che al momento la città resta di fatto bloccata, anche se non ci sono notizie di violenze a civili eccetera da parte degli occupanti, però dalla città non si riesce a uscire perché ci sono scontri. Di conseguenza anche il convoglio organizzato dalle Nazioni Unite è stato ulteriormente rinviato.
Che situazione state vivendo a Damasco invece?
Finora non sembra che la città sia tranquilla.
Qual è la situazione in generale ad Aleppo? Conferma quanto detto dal ministro degli esteri italiani, cioè che i ribelli hanno garantito l'incolumità dei civili?
Certo, l'approccio loro è rassicurare, come dire, creare una nuova normalità, quindi da questo punto di vista le garanzie sono state date a tutti. E ovviamente però ci sono poi problemi che derivano indirettamente, ad esempio i funzionari pubblici che sono usciti e che sono partiti, e fa sì che i servizi pubblici, compresi gli ospedali, vadano in difficoltà.
400 chilometri, dicevamo, tra Aleppo, dunque il nord, e oltre c'è la Turchia, e anche a sinistra, dunque a occidente verso il Mediterraneo, Damasco, e oltre ancora, quindi si entra in quello spazio che è quello del conflitto di cui raccontiamo da oltre un anno in Libano, in Israele. La situazione umanitaria che resta spaventosa. Prima il punto con Nello Del Gatto.
Un soldato israelo-americano che si riteneva vivo ostaggio a Gaza è stato dichiarato invece morto dall'esercito e ancora nelle mani dei miliziani nella striscia. Sono 97 quelli ancora trattenuti a Gaza, tra i quali 35 che sono stati già confermati morti, mentre non si conoscono le condizioni degli altri. Di Gaza, 132 delegazioni islamiche stanno discutendo al Cairo, compresi i sauditi. L'obiettivo è di mitigare le sofferenze dei civili e portare ad un accordo per la fine della guerra nella striscia. Secondo Al Jazeera, aiuti in cibo e forniture mediche sono stati consegnati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità all'ospedale Kamal Adwan al nord di Gaza, Beit Lahia, uno dei pochi ancora parzialmente funzionanti nell'area dove infuriano le battaglie. L'esercito ha mostrato un video di miliziani che posizionavano mine antiuomo in un palazzo della città, poi bombardato. Raid anche a Jabalia. Il ministro degli esteri Sarr ha parlato al telefono con il suo omologo francese, respingendo le accuse di aver infranto il cessate il fuoco in Libano. Sarr ha detto che i militari hanno colpito miliziani di Hezbollah al di sotto del fiume Litani. Nello Del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
La situazione degli ospedali, o meglio di quello che resta della struttura sanitaria a Gaza, un aggiornamento ci arriva da Cristina Contù di Emergency, responsabile infermieristica all'ospedale Nasser di Khan Yunis.
Nel centro ustioni supportato da Medici Senza Frontiere all'ospedale di Nasser a Khan Yunis, i nostri pazienti sono sempre più a rischio di infezioni gravi. Questo è dovuto a molteplici fattori. In primis sicuramente alla carenza di materiale sanitario per curare le ferite, quali bende e garze, che ci obbliga quindi a dilatare i tempi tra una medicazione e l'altra, e questo si traduce sicuramente in un aumentato rischio di infezione. Un altro fattore importante è lo stato nutrizionale dei nostri pazienti. Purtroppo l'equipe di Medici Senza Frontiere non riesce più a fornire una quantità di cibo sufficiente ai pazienti ricoverati, e questo è dovuto al fatto che le scorte alimentari scarseggiano in tutta la striscia di Gaza.
Ed eccoci dunque, abbiamo completato un vero e proprio percorso, ma tornando un po' all'inizio di questa pagina degli esteri, è stato anche sottolineato in questi giorni come alcuni ritengono che la riesplosione in Siria sia legata alla grande crisi, alla grande guerra in Europa che si avvicina ai 3 anni. Proprio in queste ore il Cremlino sottolinea come nelle rivolte in corso in Georgia, dunque a Tbilisi, si vedano, secondo i portavoce del Cremlino, delle tracce di quello che è stato e che loro definiscono il golpe di Maidan. Questo il quadro, mentre si moltiplicano i successi territoriali da parte di Mosca in Ucraina.
Scende dal treno il cancelliere tedesco Scholz con una valigetta grigia in mano. Non è una valigetta vuota. La visita sorpresa del leader della Germania è stata fatta a Zelensky per annunciare ulteriori aiuti per la difesa per un valore di 650 milioni di euro che dovrebbero essere consegnati entro dicembre. Mentre Scholz è a Kiev, la sua ministra degli esteri Baerbock è a Pechino. Putin sta trascinando l'Asia in guerra, ha dichiarato, mettendo in guardia le controparti cinesi e sottolineando che il crescente sostegno cinese alla guerra della Russia all'Ucraina ha un impatto sulle relazioni con la Germania. Intanto l'Ucraina ha annunciato di essere stata colpita durante la notte da 110 droni russi in una serie di attacchi che hanno provocato un morto e 3 feriti nella città di Ternopil, nell'ovest del paese. E tutto questo mentre anche la Georgia è destabilizzata. Dopo la quarta notte di proteste pro-Europa, le forze speciali georgiane hanno fatto uso della forza per sgomberare i manifestanti. Tra gli arrestati c'è anche uno dei leader della protesta e diversi giornalisti. Il portavoce del Cremlino Peskov ha paragonato le proteste georgiane al Maidan in Ucraina. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Lo avete sentito nei titoli, abbiamo parlato di una contesa tra poveri d'acqua. Accade tra comuni siciliani, accade perché i lavori alla rete idrica regionale non sono stati compiuti.
Rischia di finire in tribunale la guerra dell'acqua che contrappone 5 comuni dell'Ennese ai comuni di Caltanissetta e San Cataldo, ancora una volta in emergenza idrica per problemi alla rete di collegamento ai nuovi pozzi e altri lavori programmati. 2 aree della Sicilia che si contendono l'acqua della diga Ancipa, che è ormai quasi a secco. Sicilia Acqua, il gestore di sovrambito che distribuisce l'acqua ai gestori delle 2 province, ha presentato una denuncia ai carabinieri per l'occupazione del potabilizzatore dell'Ancipa da parte di oltre 200 persone, tra cui i sindaci di Troina, Nicosia, Gagliano Castelferrato, Cerami e Sperlinga e rappresentanti delle istituzioni, i quali hanno forzato lo sbarramento delle forze dell'ordine arrecando, sostiene la società, danni agli impianti. L'occupazione del potabilizzatore è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è il caso di dire. Salvo Cocina, coordinatore della cabina di regia per l'emergenza idrica, non nasconde però un timido ottimismo dopo le prime piogge e nevicate. Le recentissime precipitazioni, dice, hanno contribuito a fare aumentare significativamente il livello dell'acqua nel lago Ancipa di oltre 1 metro, ma la tensione resta alta e intanto il prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, ha convocato un vertice. Nina Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo.
Ci dispiace dover arrivare fin qui per dare una buona notizia, ma almeno la diamo. Edoardo Bove sta bene, leggo dappertutto. Carlo Genta ci offre i dettagli.
Ciao Gigi, sì, Edoardo Bove in ripresa. Come sappiamo, ma già da ieri le sue condizioni erano comunque stabili, respira autonomamente e parla con i compagni e con i familiari presenti dicendo sto bene, quindi il ragazzo è in ripresa. Adesso ci restano tante domande nella testa di tutti noi, tante domande, tante supposizioni che eviterei, quindi non resta che attendere bollettini medici, accertamenti e poi capire, facendo semplicemente della cronaca, secondo me, da questo punto di vista.
Assolutamente. E a proposito,
l'emotività di ieri.
Assolutamente, anche perché appunto abbiamo detto come è giusto fare la notizia in testa, cioè che sta bene. Certo. Ci sarà modo di approfondire. E per quanto riguarda il campionato, a che punto siamo?
Per quanto riguarda il campionato, siamo a un punto estremamente interessante, perché al netto di Fiorentina-Inter, che doveva essere la partita di cartello di ieri, c'è un'altra frenatina della Juventus che pareggia anche a Lecce, e stasera c'è l'Atalanta che gioca a Roma contro la Roma di Ranieri, Atalanta che però può aggiungersi può continuare ad inseguire il Napoli da molto vicino. Atalanta che sembra in grande condizione, 20:45 c'è questa partita Roma-Atalanta che è estremamente interessante dopo la confusione un po' di ieri.
Della giornata di ieri. Sì. Grazie a Carlo Genta. Ciao, naturalmente Gigi. Lo risentiamo a partire dalle 14, maggiori dettagli, aggiornamenti anche, ma questi naturalmente li avrete anche da GR24, sulla situazione sanitaria ma anche sul calcio giocato. E adesso direi che sentiamo meglio gli aggiornamenti per chi è in viaggio e poi abbiamo due ospiti per approfondire quelli che pensiamo essere i temi principali di giornata.
Effetto giorno.
L'incertezza del dopo Tavares punisce il titolo Stellantis, sono intorno alla metà del valore d'inizio anno, le milizie filo-iraniane entrano in Siria nella notte, l'esercito di liberazione del Levante vuole la caduta di Assad. Buongiorno a tutti voi, io sono Gigi Donelli, oggi al microfono questi due temi che andiamo ad approfondire in questa seconda parte di Effetto Giorno. Lo facciamo all'inizio con Ferdinando Uliano, segretario generale FIM CISL. Buongiorno, grazie. Di essere con noi.
Buongiorno a voi.
Ora, Uliano è un profondo conoscitore, a volte lo si dice un po' così, non lo è, nel senso che conosce questo mercato e conosce le officine da cui ha iniziato peraltro la sua esperienza di lavoro. Allora, la domanda, quando si parla di questa crisi che è italiana ma che è europea, io credo sia opportuno sempre ricordare che riguarda più o meno 12 milioni di persone all'interno del continente. In Italia, mi corregga se è un dato vecchio, circa 160.000. Ecco, partiamo da che cosa si rischia in questa situazione di crisi?
No, si rischia molto, non lo si rischia solo da oggi in cui abbiamo la notizia delle dimissioni di Tavares. Si rischia molto perché è un settore che ha trascinato molto l'economia, soprattutto il settore metalmeccanico, soprattutto il settore industriale, perché rispetto ai dati che dava lei prima ci sono 40.000 occupati in Stellantis, 170.000 nell'indotto, però il settore trascina circa 1 milione di lavoratori, perché ci dobbiamo metterci poi tutti i lavoratori del commercio, i distributori.
Un milione in Italia, ovviamente.
Un milione e due per la precisione.
1,2 milioni solo in Italia. Bene, chiarito a questo punto, perché a volte si tende un po' a ridurre quasi il grande mercato dell'auto. In una serie lei ha subito detto, non l'abbiamo certo scoperto oggi, un po' anche noi, voi soprattutto, visto che si occupa sistematicamente dei tavoli delle trattative. Ecco, quanti tavoli aperti in questo settore?
Noi abbiamo aperto due tavoli per quanto riguarda il settore dell'auto. Uno era il tavolo, diciamo così, tipicamente del settore dell'indotto, e l'altro era quello di Stellantis. Sono stati poi messi tutti assieme, quindi abbiamo confluito i due tavoli per poter governare tutta la partita, perché la partita non è solo direttamente col produttore italiano, che per noi doveva potenziare il piano industriale, cosa che non è stata fatta, e tra l'altro era la contrarietà che noi abbiamo espresso anche con una manifestazione allo sciopero nei confronti di Tavares, perché quando le situazioni crollano di circa un terzo le produzioni non ci si può fermare sul piano industriale precedente, e quindi doveva essere rinforzato, rafforzato con nuovi investimenti, con nuove piattaforme che invece sono state destinate in passato ad altri paesi, perché noi abbiamo visto le piattaforme, diciamo così, delle macchine utilitarie che Stellantis le ha dirottate in Polonia, in Spagna e in Serbia, dove producono la 600, dove producono l'Alfa Romeo Junior, la Y, la Grande Panda, e quindi noi abbiamo rivendicato la necessità di assegnare anche nel nostro paese non solo le due piattaforme grandi, ma anche questa, diciamo così, che garantisce un maggior volume in termini di produzione. È chiaro che poi ci vogliono anche i vincoli rispetto all'indotto, perché Stellantis con i suoi 40.000 dipendenti produce, assembla le auto, ma nello stesso tempo dà lavoro a altrettanti, diciamo, aziende nell'indotto, a cui si uniscono, per arrivare ai famosi 170.000 che diceva lei, chi opera e fornisce le case automobilistiche tedesche. E quindi il sistema euro sviluppare un sistema da presidiare, per quello che noi diciamo c'è un problema Stellantis, che ci auguriamo che con questo cambio ai vertici possa prendere una svolta rispetto a quello che è successo fino ad oggi, ma c'è anche una dimensione europea da affrontare, cioè la Volkswagen dimostra tutta la drammaticità della situazione.
Abbiamo iniziato appunto nei titoli oggi proprio di ricordando che in queste ore scatta uno sciopero che è stato definito ad oltranza, quindi la situazione con fabbriche, come dire, che storicamente non venivano toccate perché considerate davvero centrale nella produzione di Volkswagen, di Audi. Insomma, una crisi globale. Ora, il futuro, lo so che è una domanda banale e nello stesso tempo indispensabile, dove si guarda? Siamo a metà strada tra un verde e i motori endotermici, sembra che ci siamo un po' persi in questo spazio.
No, il problema è che la transizione verso macchine più sostenibili dal punto di vista ambientale non è stata governata con un'altrettanto transazione dal punto di vista industriale che avrebbe garantito la sostenibilità sociale. Purtroppo si è deciso di imporre una serie di limitazioni con una tempistica senza mettere in campo una strategia che andava di pari passo.
E le conseguenze.
Quindi ci troviamo a metà del guado, in cui abbiamo una situazione in cui le macchine costano più del 40%, non abbiamo una rete distributiva, la componentistica viene soprattutto da altri paesi, e quindi tutto
tante
questo
cose insieme, tante cose insieme,
tutto,
Ferdinando Uliano, segretario generale FIMCISL, grazie mille per questa sintesi di una situazione che appunto è di italiana, europea soprattutto. E adesso andiamo all'altro grande tema della giornata, che sono appunto quelli che sono le notizie che arrivano dalla Siria. Prima ho cercato di farvi una mappa e vi ho detto i chilometri che stanno tra Aleppo, Damasco, poi Gaza e il nord, che significa la Turchia, e oltre la Russia. Insomma, c'è una lunga linea che attraversa quella parte del mondo che è il nostro mondo. Il professor Peshman Abdulmohammadi, che ringrazio, dell'Università di Trento. Buongiorno, grazie di essere nuovamente con noi.
Buongiorno, eccoci qua.
Allora, parto da un suo post in cui dice: attenzione a guidare la rivolta contro il regime di Assad, Hayat Tahrir al-Sham, quindi l'Organizzazione per la Liberazione del Levante. Lei dice: attenzione, non sono dei ribelli democratici. Chi sono?
Sono chiaramente un po' una fotocopia di quello che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi 15-20 anni. Sono dei gruppi criminali che utilizzano la religione come ideologia politica. In questo caso è l'Islam, ma può essere qualsiasi altra forma, l'Islam politico, sunnita, radicale. Chiaramente il loro principale obiettivo è quello di prendere il potere, e sono connessi a una rete internazionale che promuove il caos in tutto il Medio Oriente. Questo fatto nasce dalla fine degli anni 70 con i talibani che vengono sostenuti in Afghanistan, con il Khomeinismo in Iran e dopodiché con Hezbollah, Hamas e così via, e si è creato una grandissima rete di inquietudine in Medio Oriente, e non c'entra sciiti e sunniti. È una questione proprio dell'uso della religione come una ideologia politica, ma da gruppi criminali che uccidono, stuprano e usano un po' la giustizia come scopo iniziale, ma poi quando prendono potere i cittadini scappano da quel sistema. Ciò non significa che Assad sia un santo.
Assolutamente, non ci sono, come dire, non si produce la luce quando si identifica invece i limiti e il carattere di un gruppo. A proposito di santi e di non santi, lei ha citato anche, e non solo lei, il fatto che siamo nell'attesa di Trump. Ecco, perché abbiamo visto da una parte quello che accade in Ucraina, quindi avanzata molto forte da parte russa, perché proprio adesso, e quale relazione c'è con l'insediamento prossimo venturo di Donald Trump?
Questo è molto importante, nel senso che noi siamo di fronte a una transizione di potere che non è solo da un presidente all'altro, è da un presidente, quello Biden, che ha voluto mantenere e recuperare un paradigma vecchio, di un ordine vecchio, che risale agli anni 70, come dicevo, mentre Trump, che ha lo scopo, non solo lui, tutta la lobby che è a fianco a lui, di promuovere un nuovo ordine mondiale, non perché uno è più bravo dell'altro, è assolutamente diverso. Quindi in questi 50-60 giorni c'è il pericolo, o la fortuna, dipende da dove andrà la sorte chiaramente, che si aumentano la velocità dei cambiamenti nella regione mediorientale e europea. L'Ucraina è direttamente connessa alla Siria e all'Iran, perché il grande gioco è quello che Trump e la sua amministrazione dovrà, per poter vincere la sua partita, mettersi in alleanza con Putin e creare un'alleanza contro la Cina, avendo un Medio Oriente stabile e industrializzato nei prossimi 10 anni, mentre Biden e il vecchio ordine promuove a piacere di avere la Cina come suo alleato economico finanziario, e in questo gioco conviene avere un Medio Oriente ancora, diciamo, nel caos e non molto in ordine.
Ecco, in questo che lei cita, il grande gioco, il great game, una volta si giocava tra l'India e l'Asia centrale, ora appunto si risposta verso il Mediterraneo, Turchia, Russia ed Iran. Ora, alleati e avversari a seconda delle piattaforme, ma sicuramente le tre potenze che sicuramente in Siria, tra Aleppo e Damasco, stanno determinando la situazione.
Molto interessante ciò che lei mette in rilievo. In questo momento questi tre attori, la Russia e l'Iran, sono da una parte, la Turchia è dall'altra parte, perché la Turchia gioca la partita, diciamo, del globalismo islamico, della Muslim Brotherhood, no? Della fratellanza musulmana collegata al Qatar, e quindi ha bisogno di creare il caos in Medio Oriente, mentre Netanyahu e Israele, è vero che ora sta facendo la guerra contro le proxy della Repubblica Islamica, ma a livello di medio e lungo periodo ha bisogno di un Medio Oriente stabile. Putin è il giocatore mediano. Se dovesse arrivare Trump in modo tranquillo, Putin avrebbe la possibilità di barattare la Siria e la Repubblica Islamica dell'Iran, che sono sotto la sua orbita di influenza, per avere vantaggi sull'Ucraina, sulla Georgia e sulla Romania. La partita è molto più ampia e in questo gioco la Turchia sta giocando a favore di Biden.
In una partita, e lo ribadiamo, non perché penso anche il professore lo consideri un gioco, ma perché è un riferimento a un classico della letteratura, che peraltro appunto il Great Game è davvero un racconto di come questi meccanismi si incrocino, e che e ringrazio per questo Peshman Abdul Mohammadi, che è stato con noi, lo ricordo, all'Università di Trento, per spiegare appunto come le alleanze anche più improbabili si possano costituire e ricostituire, purtroppo inevitabilmente, sulla pelle della gente e dei civili che in queste ore cercano, più o meno con i mezzi possibili a seconda del loro reddito, di fuggire da quello che si sta realizzando appunto tra Aleppo e Damasco. Abbiamo concluso questa seconda parte, tra pochissimo sarà con noi Giulia Crivelli, e adesso direi che ci prendiamo una pausa di qualche secondo. Carlo Salvatore annuisce, quindi procediamo.